Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio di Real Men, il podcast per diventare veri uomini e riscoprire la propria mascolinità. Io sono Francesco, insieme con Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Manu, oggi di che parliamo?
Allora, oggi il titolo parla chiaro, questa frase è già tornata anche altre volte. Parliamo di accountability. Questa frase qua, secondo me, è stupenda, anzitutto perché ci dice l'importanza del gruppo, ok? Quindi la forza del lupo è il branco, e allo stesso tempo riesce a valorizzare il singolo all'interno del gruppo, cioè la forza del branco è il lupo. Quindi se è come una catena, no? Anche questa frase la rubo da un amico, ciao Daniele, se una catena è fatta di anelli, e se l'anello è debole, la catena diventa debole, no? Mentre invece certo. Se tutti gli anelli sono forti, anche la catena è forte. Nell'ambito dello riscoprire la virilità, secondo me è fondamentale riscoprire anche il valore dell'accountability, quindi del farsi rendere conto di quello che facciamo da parte degli altri e delle relazioni, in generale delle relazioni maschili all'interno del nostro pool di relazioni, diciamo così.
Comunque è quello che dici te, Bitcoin quindi è molto Real Men.
Bitcoin è tutta assolutamente una... Real Men. Infatti no,
ne parleremo.
Però diciamo che c'è questa frase che l'ho già detta forse in altre occasioni, se non sbaglio, di qualche americano, di solito viene sempre da lì, che dice che siamo il prodotto delle 5 persone che frequentiamo di più. Oppure potremmo dirla, diciamo, a modo nostro: dimmi con chi vai che ti dirò chi sei, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, tutto il fior fior di
sempre peggio, sempre
popolari.
Peggio. Di popolari. Mi piace di più quello che siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più.
Esatto. E quindi diciamo comunque sono detti cose così che rispecchiano una realtà, ovvero che il nostro modo di relazionarsi con gli altri ci forma anche noi stessi, e quindi siamo comunque formati dagli altri. Però tornando, no, sulla questione del agire dove abbiamo il controllo e di lasciare andare dove non abbiamo il controllo, è giusto prendere il controllo delle relazioni, nel senso che noi abbiamo una scelta nei confronti delle relazioni che ci creiamo intorno a noi. E per fare questo oggi vorrei appunto valorizzare questa cosa della accountability, nel senso che tipicamente
accountability innanzitutto in italiano, cioè come si traduce?
In italiano non c'è una parola che si adatta, potremmo dirlo il rendere conto. Accountability vuol dire avere un sistema che fa sì che tu debba fare delle cose perché devi renderle conto. Ad esempio, se noi alla mattina dobbiamo andare a lavorare alle 8, la sveglia la possiamo saltare, la snuzzi perché pensavi di fare colazione con calma, la snuzzi la fai saltare perché pensavi di fare la colazione con calma, però a un certo punto quando ti vedi che è in ritardo dici no cavoli, devo scappare via perché devo andare al lavoro, quindi la tua colazione se la fai di fretta e scappi a lavorare, perché cos'è che ti ha svegliato e che ti ha fatto muovere il culo da svegliarti? Il fatto che devi rendere conto al tuo datore di lavoro, perché se arrivi in ritardo sono cazzi.
Sì, no, questo è quello che fa mia figlia, no? Che lei la snuzza, come dici te, però sa che alle 7:30 passano le amiche qua sotto e devono andare a scuola insieme. Quindi le sue amiche sono praticamente i suoi partner di accountability, perché cioè, lei non si alza poi perché deve andare a scuola o perché non vuole fare ritardo o perché è una ragazza che ci tiene agli orari, ma piuttosto si prepara ed esce in tempo perché sa che ci sono le sue amiche che l'aspettano.
Esatto.
Infatti un ragazzo che ho conosciuto, che tra l'altro usciva da una comunità di recupero, quando parlavamo di accountability, lui mi ha detto... Cioè, alla fine, come si deduce accountability in italiano? Lui mi ha guardato e poi mi ha detto... L'amicizia, semplicemente avere un amico, ecco, anche quello è un modo di tradurlo magari incompleto, però che sicuramente sottolinea una parte importante dell'accountability.
Sì, un altro esempio classico può essere lo sport, no? Cioè, uno, pensate a fare attività sportiva, chi va un po' in palestra così per fare, magari si è fatto l'abbonamento alla McFit, non so, quelle cose lì, che sei un po' libero di andarci quando vuoi, o uno che fa uno sport agonistico. Nello sport agonistico oggi non c'ho voglia, sì, però c'hai l'accountability della squadra, del tuo allenatore, certo. Quindi ti devi presentare. E questo per, diciamo, ha un vantaggio sia... per, nel caso dello sport, per la squadra, ma anzitutto per me stesso. Cioè, io so che devo fare delle cose, perché torniamo al discorso abitudini, scegliere chi sei, diciamo avere un obiettivo davanti e così via, e per raggiungere questo obiettivo hai bisogno di disciplinarti in qualche modo. Un sistema di accountability è quel sistema che ti aiuta a disciplinarti. Lo puoi fare, sì, con diciamo sistemi che non prevedono gli altri, ad esempio può essere... mettere la sveglia distante da te per cui ti devi alzare per forza per spegnerla, non so, una roba classica, sì, ma sì, le, sì, cose che funzionano di più tipicamente sono quando tu devi rendere conto a qualcun altro, quindi il datore di lavoro e tua moglie,
amico,
tuo marito, così via.
Il partner di con cui vai a correre o vai in bicicletta,
uno sport,
compagno di squadra, sì.
E sono anzitutto uno sprono, nel senso che vedi che stai camminando con loro in quella cosa che stai facendo. E poi sono delle persone a cui devi rendere conto, devi portare, tra virgolette, dei risultati.
Ti posso interrompere un attimo?
Sì, volentieri.
Secondo me è una cosa stupenda soffermarci proprio su questo punto importante, cioè che un limite, cioè un rendere conto a qualcuno, appare come un limite, appare come un confine, appare come una restrizione della tua libertà, tra virgolette, ma in realtà... questa restrizione della tua libertà è quella che poi ti permette di diventare chi vuoi essere. Questo secondo me è un concetto fondamentale di cui abbiamo già parlato, se non sbaglio, no? Ed è proprio questo, che i confini che ti vengono dati, o che ti metti tu o che ti mette il mondo, la realtà intorno a te, sono la tua opportunità, in realtà, per, esatto, diventare chi vuoi essere realmente. Perché essere senza confini è avere libertà, tra virgolette, completamente... Ah, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di legarsi, fare scelte definitive. Cioè, il fare scelte definitive è proprio quell'involucro che ti permette di diventare e di esprimerti pienamente. Se invece rimani così, senza confini, è come un'acqua che non viene contenuta, quindi si disperde. Quindi l'accountability è quel confine che ti aiuta a diventare chi vuoi essere. È stupendo questa cosa.
Esatto. Cioè, va visto in funzione di quello, dell'obiettivo che abbiamo, che è diventare quello che vogliamo essere. Può essere così, visto che siamo in vena di esempi anche nell'ambito economico, finanziario, no? Il risparmiare dovendo rendere conto a qualcuno è molto più funzionale. Oppure, al viceversa, quando tu hai un debito da ripagare, quando tu devi pagare il mutuo della casa in banca, fai le corse per avere quella scadenza lì, perché lo devi fare. Certo. Quindi l'importante è riuscire ad avere questo gruppo di persone che faccia da supporto nel raggiungere i tuoi obiettivi, quindi anche sia un ambiente di condivisione un po' più profondo del normale, e che debba essere, io questo lo credo, che faccia bene avere anche dei gruppi che sono proprio maschili, tra uomini, nel senso che l'essere tra uomini ti dà la possibilità di condividere le cose importanti, profonde, eccetera, con persone che in qualche modo vivono e hanno una concezione della realtà simile alla tua. No, c'è una bella diversità tra l'uomo e la donna, una complementarietà, come abbiamo anche accennato, così... e delle volte è importante mettersi in gioco col diverso, perché è una scomodità che dà una pienezza. Allo stesso tempo, diciamo che discutere con affidarti per certe cose che sono più tipicamente maschili e discuterne con una donna, sai che nella diversità, nella bellezza della diversità, lei comunque non potrà mai capire pienamente te, e viceversa io non potrò mai capire pienamente mia ragazza, mia moglie, e così via, sì. e quindi cioè, è importante, secondo me, dare spazio a un ambiente proprio tra soli uomini, per avere uno sprono, quindi sia per il discorso di accountability, ma anche per condividere gli obiettivi che abbiamo e così via. E queste cose vanno insieme.
All'interno... Secondo te questa cosa, secondo te questa cosa qua è vera anche per le donne?
Vera per, anche per le donne?
Le donne?
Sì, assolutamente, assolutamente.
Cioè, tu pensi che per le donne è importante che ci siano gruppi di solo donne che in qualche maniera si diventino accountable per loro stessi là dentro?
Sì, per forza, perché cioè, vuoi venire a parlare con me quando hai il ciclo? Cioè, che cavolo ne capisco? No, per dire una cosa banale e più concreta, però ci sono delle differenze che io obiettivamente non posso colmare, con tutto il bene che posso volere a una donna, ma non lo posso colmare, quindi secondo me è importante che si creano questi ambienti, sia per l'accountability. Forse il discorso accountability è più forte per il discorso maschile, però è un'opinione personale, però anche per avere qualcuno che ti capisca, mentre invece al contrario, la donna che si confronta con un uomo sicuramente avrà degli ambiti in cui non può essere capita, ma come loro non possono capire noi, ci sono le diversità, c'è una ricchezza nelle diversità, ma ci sono anche dei limiti, quindi io credo che ci serva un equilibrio tra la gestione del tempo con il partner di sesso opposto che con il gruppo, un gruppo di pari, chiamiamolo così, no? Di...
Scusami se insisto su questo tema qua, però penso che è importante, cioè le differenze intrinseche tra uomo e donna, anche proprio nel dialogo, spesso sono proprio quelle che l'uomo cerca soluzioni, la donna invece cerca uno sfogo. Questo non vuole essere un... come si dice? Non voler per forza generalizzare, però in generale c'è un'incompatibilità quasi tra la donna che parla e l'uomo che vuole cercare soluzioni, perché... la donna che parla è un modo quasi catartico, no? Un modo così per tirar fuori tutte le varie cose importanti di quell'argomento lì. Dall'altra parte invece hai l'uomo che ascoltando non ascolta e basta, ma cerca delle soluzioni. E questo tipo di dialogo spesso, a meno che non sia pensato diversamente, non funziona. Ecco, e l'altra cosa importante è che tra uomo e donna si crea simbiosi. E questa cosa qua assolutamente non va bene.
Spiega meglio questa cosa della simbiosi, che magari non è chiara.
Ma diciamo che c'è un problema fondamentale nelle coppie che stanno troppo insieme. Questo l'abbiamo visto anche io e Alessandra, che abbiamo passato tanti anni all'estero e siamo stati tanti anni soltanto noi due con i figli, eccetera. Tende a nascere una dinamica di simbiosi tra l'uomo e la donna, tra i due partner, in cui praticamente ci si immerge completamente nell'altro e si vive in simbiosi, cioè respiro se respiri tu, respiro io, respiri tu se respiro io, la dobbiamo pensare in maniera uguale, se non la pensiamo uguale non va bene. Dobbiamo avere le stesse necessità, dobbiamo avere gli stessi desideri, dobbiamo essere soddisfatti alla stessa maniera. Questa è la simbiosi ed è un processo che si innesca quando soprattutto una coppia tende a stare tanto tempo insieme e in maniera isolata. Questa cosa qui non è una cosa che fa bene alla coppia e sicuramente non fa bene al singolo, non fa bene a un uomo come non fa bene a una donna di per sé, però non fa bene a un uomo. E quindi un gruppo di accountability maschile permette di creare quella separazione e quella differenza tra io sono un uomo e sono questa persona, tu sei una donna e sei questa persona. Quindi se tu mi consideri folle che io magari voglio fare il bagno nel fiume, tra l'altro dobbiamo raccontare la storia del bagno nel fiume, eh? O l'abbiamo già raccontata?
Sì.
Raccontare. Io faccio il bagno nel fiume, tu pensi io sono un pazzo scriteriato e se fossimo io e te a fare una gita in montagna e vedo il fiume, dico dai buttiamoci al fiume così, tu mi dici ma sei scemo, ma quando mai? Allora nella simbiosi io magari non vado neanche io a fare il bagno nel fiume, invece ne ho necessità, cioè è una cosa che vorrei fare. Ecco, invece il gruppo sono maschi e si possono vivere queste cose, secondo me.
E questo, sì, io sono d'accordo, e questo, diciamo che serve un equilibrio, no? Tra il modo di relazionarsi col partner del sesso opposto e relazionarsi con gli altri uomini. Serve un equilibrio delle due cose, nel senso che non stiamo dicendo che allora ti fai assorbire dal tuo gruppo di amici trascurando, che so, la famiglia. Cioè comunque no. La tua priorità, se fai una scelta di quel tipo lì, è la tua famiglia. Però allo stesso tempo non bisogna che tua famiglia, tua moglie, il tuo ragazzo, così via, assorbano tutta la tua energia, le tue risorse. E questo io credo che sia un bene... reciproco, cioè se io riesco a riscoprirmi uomo anche grazie al fatto che do spazio a un gruppo a un branco, chiamiamolo sì. così. Allo stesso tempo questo modo di rivalorizzarmi lo porto dentro alla mia coppia e quindi ne beneficia anche la coppia. E viceversa, quello che io posso imparare, avere, vivere, eccetera, all'interno della mia coppia, lo posso portare e condividere nel gruppo di pari che a loro volta possono sfruttare, tra virgolette, nelle loro vite personali, nelle loro relazioni e così via. Quindi io penso che alla fine ci sia un beneficio per entrambi i mondi. Nel momento in cui diamo spazio a vivere il branco, tra virgolette.
Ti aggiungo anche che nei nuclei di morte ci sta un nucleo di morte che si chiama affettività regressa omerotica, cioè che praticamente si riferisce a quella fase della nostra crescita in cui i maschi, i bambini vogliono stare soltanto con i bambini e le bambine vogliono stare soltanto con le bambine, no? Quindi diciamo la fase delle elementari, fondamentalmente, dai 5 anni fino ai 10 anni, così, i maschi vogliono stare con i maschi e le femmine vogliono stare con le femmine. Non sia mai che parlo o che gioco una femmina, no? Questa qua si chiama la fase omoerotica. Ora, può essere che un adulto, un ragazzo di 20 anni, prova più piacere a stare con gli amici maschi piuttosto che stare con la ragazza. Questa non è omosessualità, non c'entra niente, ma si tratta del fatto che trovo più piacere a giocare a calcetto, a pallone con gli amici piuttosto che uscire con la ragazza. Ecco, è indice di una immaturità affettiva. Senza giudicare, non è che dici bravo, brutto, cattivo, cioè non è questo, ma semplicemente se tu trovi più piacere a stare con gli amici rispetto con la ragazza, è il campanello d'allarme che questa relazione che hai è estremamente insoddisfacente, non c'ha né capo né coda in qualche maniera, oppure hai questo inghippo, hai questo gradino, questo salto che devi ancora fare dell'imparare a provare piacere nell'intimità con l'altro sesso. Quindi sicuramente, come dici tu, che è un arricchimento reciproco, ma anche necessario. Ecco, io per tanti anni, ma anche adesso, io faccio difficoltà a avere un gruppo di amici maschi, perché non so, qua in paese non ho trovato tutte queste persone così, però ogni volta che c'è l'occasione cerco sempre di arricchirmi in questa maniera, perché ne trovo grande giovamento. E qua ci sta il racconto del fiume.
Esatto.
È una cosa grossissima dell'accountability, è questa, che attraverso l'accountability fai cose che da solo non faresti. Non nel senso stupido, ma nel senso di trovare delle energie e delle forze che hai, che sono sopite dentro di te, ma che in qualche maniera, per paura o per non sentirsi in grado in quel momento, così non accedi. E qua proprio è il discorso che la forza del lupo è il branco. E qua c'è questo esempio bellissimo del Basilicata Coast to Coast che abbiamo fatto a piedi, no?
Sì, vai,
racconto io. Tutto questo è iniziato perché camminando in una fase in mezzo a un bosco fiancheggiavamo un torrente bello, in piena, tra l'altro facevano tipo 4 gradi fuori e cominciava un po' a nevischiare, nevicare così, e stavamo lì, diciamo, quanto è bello sto fiume, però quanto sarebbe bello farci il bagno, ma io pensavo sì, d'estate, quanto sarebbe bello col caldo che fa, ti butti dentro, quanto è bello. Già ho spoilerato mezzo del racconto, però insomma, come ci si arriva è bello. A un certo punto incontriamo un tronco per strada, messo proprio a metà, e io, prendendo in giro Manu ed Andrea, ho detto, adesso qua bisognerebbe fare il bagno havaiano con lo zaino sulle spalle, di passare sotto al tronco, no? E con la strafottenza che contraddistingue un real man, Manu ha detto no, ma io questo qua lo salta a pie pari. Quindi con 15 kg sullo zaino lui ha saltato a pie pari un tronco che sta in mezzo alla strada, cosa che io forse riuscivo a malapena a fare mettendo la mano senza zaino, prendendo la rincorsa. Lui da fermo a pie pari ha saltato questa cosa. Già questo indica chiaramente la differenza di prestanza fisica tra me e Emanuele. Ok, anche se non ci vedete in video, questa qua è la differenza di prestanza. A quel punto...
Però in bicicletta mi dà la merda andare e venire.
Com'è?
Schiariamo. In bicicletta, Francesco, mi dà la merda andare e
non
venire.
Non siamo ancora andati. Vabbè, comunque, a quel punto, vabbè, io, cioè, la differenza d'età, non ho mai fatto queste cose, quindi non mi sono proprio messo in competizione, mi sembra una cosa per me fuori categoria. Invece Andrea, coetaneo di Emanuele, dentro di sé, secondo me ha proprio rosicato, perché ha detto porca miseria, cioè questa cosa, secondo me questa cosa bruciava dentro. Abbiamo camminato un'altra mezz'oretta, siamo arrivati a un punto di sosta. Il punto di sosta stava proprio sopra il fiume. E a quel punto mi ha ricordato veramente Pietro quando, dopo che sono crocifisso Gesù, tipo 2 giorni dopo, dice... No, mi sa dopo la risurrezione. Sì, dopo la risurrezione, dice, la settimana dopo dice, io vado a pescare, il Vangelo di Giovanni, no? E tutti gli altri, anche noi veniamo con te. Così è andata. C'è stato Andrea che ha detto, io mi vado a lavare. Indicando, io vado dentro il fiume a lavarmi. Ripeto, facevano 3-4 gradi e nevischiava fuori. E c'era un momento di pausa che non stava più nevicando. Quindi lui scende giù e si spoglia e entra dentro l'acqua gelida, completamente fino al collo, pure la testa, comincia a lavorare con la sabonetta dentro il fiume, a quelle temperature là, una cosa, una follia. E io stavo lì, dico, ma siamo pazzi? Cioè, è la follia pura. Però a quel punto... quel fuoco sacro dell'accountability e quel branco che veramente ti urla dentro, ha detto, ma se lo fa Andrea, lo fa pure io. Quindi ho capito che il tronco non riesco a saltarlo, però dentro l'acqua ci posso andare. E quindi ho cominciato a spogliare, e poi pure Emanuele, e poi pure Alberto, e tutti quanti, stavamo tutti allegramente nell'acqua, tranne Gabriele. E a quel punto, che no, a me l'acqua non mi piace, così di qua, di là, c'è. E quindi lui poi dopo che abbiamo fatto sto un altro fantastico, meraviglioso, era talmente fredda l'acqua che quando uscivi fuori sentivi caldo, era stupendo. E a quel punto lui, siccome era l'unico dei maschi che non si era bagnato, quando siamo poi risaliti sopra, ha dovuto forzare una baita abbandonata, così che almeno abbiamo mangiato all'asciutto praticamente, perché poi è iniziato a venire giù il mondo, neve e cose così. Quindi cioè, poi praticamente il branco è stato il motore di tutte queste cose qua. Fare il salto a più e pari, buttarsi nell'acqua, forzare la porta della vecchia baita per riuscire a mangiare al riparo, eccetera, eccetera. Cioè, quindi, quando hai un gruppo di accountability, un gruppo di amici, uomini, che si mettono in gioco e si mettono all'avventura, si fanno cose che, sebbene sono al tuo livello e tu ce la puoi fare, non faresti per timore, per quella vocina dentro che ti dice non ce la farai mai. Ecco, secondo me il gruppo di accountability, il branco, è il contrario di come si chiama, aspetta, il... la vocina quella che ti...
lo stormo?
No, la vocina quella che ti butta giù, che si, in psicologia come si chiama?
Il diavoletto.
Sì, vabbè, no? Insomma, no, c'è un nome tecnico, ancora c'è un lapsus, non mi ricordo, non importa. buttarsi giù, insomma, è quel buttarsi giù che abbiamo sempre questa vocina che dice tu non ce la farai, ecco, il branco è il contrario. No, tu ce la farai, tu, siccome appartieni a questo gruppo, ce la farai. Semplicemente perché appartiene al gruppo. Ed è una cosa bellissima, è una risorsa pazzesca.
Esatto, e questo rafforza tutti singolarmente, e il fatto di essere forti singolarmente rafforza il gruppo, ed è un circolo virtuoso che fa bene al gruppo, a tutti e nella vita personale di ciascuno, anche a dove poi porta i frutti di questo crescere. Secondo me di quello che hai detto c'è un fattore importante nella questione dell'accountability, perché all'inizio abbiamo parlato del prendere il controllo delle scelte sulle persone che abbiamo intorno. Secondo me prima deve essere fatto un lavoro personale di dire chi voglio diventare, chi voglio essere, come abbiamo detto altre volte, e quando hai all'orizzonte quel punto di arrivo, allora ti circondi da persone che vedi, che stimi, che possono portarti in quella direzione lì. Perché diciamo, il gruppo, il branco, ha questo doppio rischio, no? Che ti può portare veramente in alto se tu trovi delle persone che favoriscono questo processo nel diventare chi tu poi vuoi diventare, quello che vuoi essere. Sì. Allo stesso tempo hanno il rischio che se tu ti circondi da persone che ti buttano giù, ti buttano ancora più giù.
Cavolo, questo è verissimo.
Quindi la nostra, abbiamo una grossa responsabilità nello scegliere queste relazioni. Mi pare che forse in qualche episodio passato, forse delle relazioni intime, tu parlavi, no, del fatto di dire a me piace andare in montagna e invece dei miei amici vogliono stare
al bar,
al bar, cose così. quello a un certo punto ti porta indietro in base a tu dove tu vuoi andare, e ci rimetti tu, ci rimettono gli altri, e quindi non è un non è arricchente né per te né per gli altri.
Sì, così.
Mentre invece il saper selezionare l'amicizia in funzione di chi vogliamo essere aiuta noi stessi, il gruppo, e dove dopo poi possiamo portare frutto come singoli.
Ah, oh, bellissima sta cosa, no, ma infatti è assolutamente così. Non è che è un'arma a doppio taglio, però in qualche maniera è una risorsa, e quindi la devi utilizzare come tale. Se un gruppo di amici che magari sono amici di una vita, sono amici delle superiori, sono compagni di lavoro, non lo so, sei abituato a uscire con loro, però se dovessi arrivare al punto di ragionare che questo tipo di frequentazione non ti fa crescere, non ti fa diventare l'uomo che vuoi essere, questo può essere un problema.
Sì, assolutamente. Quindi appunto è importante prendere il controllo di questa cosa nella selezione di un gruppo di pari. Io ad esempio invito comunque le persone a cercare questo tipo di persone, e anche attorno a loro, cioè guardarsi intorno e cercare, magari cominciando a relazionarsi con il tipo di persone che si possono stimare, che diciamo sono anche un po' delle persone che da un lato ti rendi conto che ti fanno crescere in quello che tu vuoi diventare, e dall'altro sono anche delle persone che nella stima vorresti un po', diciamo, essere come loro in qualcosa. Questo non vuol dire entrare in un'imitazione o nel avere l'idolo, eccetera.
No,
che,
no, però
che
una buona imitazione, cioè più che le... cioè imitazione secondo me è una cosa buona, imitare le cose buone è una cosa buona, però non ci deve essere il confronto.
Esatto, esatto. E questa è una cosa che possiamo fare tutti a partire da subito, e selezionare un po' le nostre amicizie anche in funzione di questo. Delle volte significa fare delle pulizie,
delle potature
più o meno dolorose.
delle potature,
esatto, dei tagli. Però sono sempre tagli per portare più frutto. Quindi ecco, questo sì, è un invito che faccio nel cercare questo tipo di relazioni. Poi questi ambienti lo potete trovare anche, ad esempio, magari noi cominceremo a fare, se riusciamo a praticare qualche esperienza, così via, può essere, no, anche un ottimo ambiente dove creare questo tipo di relazioni.
Certo.
Però io credo che sia importante cercare di fare relazioni che siano vivibili, tangibili, quindi possibilmente vicine a voi, e cominciare a creare un gruppo di pari, così che guarda nella stessa direzione e che sia utile sia come confronto che come accountability.
Questo discorso qua ci porta a un altro punto, secondo me altrettanto importante, è che real men non fanno gli sbruffoni. Cioè che diventare real men, e quindi anche entrare in un gruppo di accountability e essere real men in un gruppo di accountability, vuol dire innanzitutto mettersi appunto in un gruppo di pari, ma l'altra cosa di prendersi cura di quel gruppo lì, prendersi cura delle persone anche che si approcciano a quel gruppo lì, prendersi cura delle persone che ti stanno accanto. Quindi realmente non fanno gli sbruffoni vuol dire che non è che questa qui è la cricca dei maschi macho che stanno di fronte al garage a prendere in giro quelli che passano, oppure a fare i super palestrati, oppure fare i super arrampicatori che vanno ad arrampicare in montagna e noi siamo tutti fighi, voi non capite niente, perché si crea spesso questo tipo di dinamica, si crea spesso questa dinamica in cui noi abbiamo capito tutto e voi non avete capito un cazzo, fondamentalmente, e questo è estremamente deleterio. Il gruppo dei fuoristradisti, capito? Tutti col fuoristrada così, e tu ti vuoi avvicinare a questo mondo del fuoristrada e arrivi e sei il pirla, capito? Sta cosa qua non funziona, cioè è estremamente immaturo ed è estremamente non davvero uomo. Ora è chiaro che si creano sempre dei riti di passaggio, no? Cioè se tu vuoi far parte di un gruppo è giusto che dimostri la tua, come si dice, dignità, non so come dire, che sei...
C'è anche la tua, secondo me, in generale vuol dire anche dimostrare la capacità che tu hai qualcosa da offrire nel gruppo, cioè che tu hai qualcosa da dare.
Tu hai qualcosa da dare e che comunque sei all'altezza del gruppo, no? Che non, esatto, è una competizione, potrebbe anche semplicemente essere che il tuo genuino interesse nell'imparare, il tuo genuino interesse nel partecipare a quel gruppo lì sia sufficiente, capito? Non è che devi essere chissà che cosa. È chiaro che se tu stai appena iniziando a, non so, ad arrampicare, andare con fuoristrada, andare con la canoa, non so che cosa, andare in bicicletta, è normale che stai più indietro degli altri. Però il tuo genuino interesse, la tua disponibilità, il tuo essere presente in maniera vera, già quello è un criterio di eleggibilità, no? Che per entrare nel gruppo. Altra cosa è quello di fare i superiori. Siccome tu sei scarso in bicicletta, io faccio il superiore. Non ha senso. Cioè, questa cosa qua no. È estremamente umiliante, ma per te stesso. Cioè, è umiliante per chi vuole entrare, va bene, ma soprattutto per te stesso. Tu non ti stai comportando davvero uomo, perché comportarsi davvero uomo è provvedere e accudire, anche se si tratta di un pischello che sta, uno sbarbatello che entra nel gruppo. Perché nel tuo accudire quest'uomo che vuole far parte di questo gruppo qui, ti stai prendendo peso delle sue difficoltà, ti stai prendendo peso di quello che lui è oggi e ti prendi carico di quello che potrebbe anche diventare domani. Cioè, il suo sviluppo, il suo diventare un vero uomo, il suo diventare un bravo ciclista, un bravo fuoristradista, uno che va col parapendio, a caccia, quello che sia, non importa, dipende da te. Cioè, lui non sarà un bravo cacciatore perché guarda i video su YouTube. Lui sarà un bravo cacciatore perché viene con te e tu gli insegnerai i trucchi del mestiere. E questo si passa appunto all'ultimo passo, no? Che dicevi pure te, no, Manu? Cioè, che un uomo...
Sì.
Cioè, un uomo si fa con un altro uomo.
Sì. Prima di arrivare a questo, vorrei sottolineare una cosa, cioè che l'accountability ti forza, per certi aspetti, ad avere un atteggiamento di umiltà, di sana umiltà. Cioè, ti forza a metterti nelle condizioni di dover imparare qualcosa dagli altri. E quindi questo è uno strumento importante, è una conseguenza importante dell'avere un gruppo di pari, di avere accountability. E poi appunto arrivare a quello che appunto hai appena detto anche tu, ovvero che per fare un uomo serve un altro uomo, ed è una cosa che la storia, se vogliamo, dell'uomo un po' non dico che lo dimostra, però è sempre stata una componente presente. Personalmente credo che nella società di oggi non sia così praticata questa cosa, perché, cioè, con tutto il rispetto per le donne e gli insegnanti, però tipicamente il mondo dell'educazione nella società nostra è dato maggiormente in mano alle donne, e questo può essere una ricchezza, nel senso che è importante, diciamo, nella diversità che un bambino, eccetera, cresca con questa componente, però io trovo che spesso sia un po' assente la parte maschile. Ripeto, è importante che ci siano entrambi queste due prospettive, però non potrà mai, a mio modo di vedere, una donna portare un uomo ad essere uomo.
No, sicuramente.
E questo è un passaggio che avviene tra uomini, da uomo a uomo, e questo ci porta sia appunto a rivalorizzare la questione dell'accountability, del gruppo di pari, per cui noi riusciamo a crescere insieme anche umanamente, sperimentandolo attraverso delle relazioni maschili, e allo stesso tempo ci carica anche di responsabilità, secondo me, nei confronti delle generazioni più piccole, nel senso che abbiamo una responsabilità di far fare noi questo passaggio a loro.
Poi l'accountability, diciamo, la prima accountability è quella proprio della relazione padre-figlio, cioè il figlio con il padre, anche se appunto non è una relazione di pari, assolutamente non deve esserlo. Però il padre deve essere accountable per il figlio, e questo è un aspetto molto importante e molto mancante oggi, come dicevi tu, perché l'educazione è molto delegata alle donne, alla mamma, e perché il padre tende a vivere una vita assente, e questo è sicuramente un aspetto grave, che in pratica il figlio non viene formato come uomo e a sua volta sarà un uomo debole. Sarà un uomo che non saprà fare il suo mestiere di padre con i suoi figli, e questo, gli effetti devastanti li vediamo oggi. Io e Alessandra, mia moglie, prendiamo spesso in giro diciamo, davanti scuola, le situazioni che vediamo così, cioè che la peggiore specie di tutte sono le madri. Le mamme sono la peggiore specie che esiste a scuola, perché sono veramente, nella maggior parte dei casi, sono persone opprimenti che non permettono ai figli di sperimentare, non tarpano le ari, non danno libertà, sempre con un principio buono dietro, che è quello del proteggere, ma è un proteggere che è asfissiante e che non permette ai ragazzi di fare le loro esperienze. Cioè, spesso mi ritrovo Samuele che vaga per il paese da solo, andando a cedofano a tutti i suoi amici, e chi non può uscire perché deve ancora fare i compiti, chi non può uscire perché oggi fa freddo, perché oggi piove, perché oggi così, ma lui in tutto questo si fa tutto il paese, capito? E i compiti pure lui deve fare, e la pioggia pure lui si bagna, e il freddo pure lo prende. Però se ci fosse un uomo in qualche maniera a supervisionare questa cosa qua, il padre, a dire: oh sì, ho capito, ma se bagnerà si asciugherà, cioè ci avrà freddo, si coprirà, questa cosa che ti prendi la bronchite, madonna, donne all'ascolto, la bronchite non si prende così, non si prende così, vabbè, basta, piccolo sfogo così, auto...
Che ci sta, ma ripetendo sempre, non è una questione di... cioè, io sono molto grato delle donne che si prendono cura anche dell'aspetto educativo, però obiettivamente ai ragazzi manca qualcosa se è preponderante la crescita nelle mani di una donna nella loro vita.
Tutte e due le cose ci vogliono, perché il latte, esatto, il latte non può passare tra le mani di un uomo, cioè nel senso, sì, può passare, succede, sì, io biberon l'ho dato mille volte, non è quello. È un...
ma anche al di là delle funzioni biologiche, cioè anche umanamente l'aspetto della maternità è un componente fondamentale con cui cresca anche un maschio, però il passaggio, diciamo così, da ero bambino ma oggi sono diventato uomo, passa anche attraverso altri uomini. Poi è una crescita continua, ed è anche per quello che il discorso dell'accountability vale anche, perché arrivati non si è mai arrivati, è una crescita continua, e per questo hai bisogno degli altri. Però penso, diciamo così, volevo chiudere un po' il podcast anche ribadendo la questione dei ragazzi, dei adolescenti, bambini, così, perché poi alla fine sono gli uomini di domani, e quindi bisogna riuscire a creare questo loop positivo,
feedback loop positivo, sono d'accordo. Beh, io sono molto contento di questo episodio, mi sembra che abbiamo detto cose che ci stavano proprio bene con tutti i temi che abbiamo affrontato fino ad oggi. E quindi, ragazzi, cioè, trovatevi un gruppo di uomini del vostro pari che vi aiutino a raggiungere l'uomo che volete diventare. Circondatevi da persone positive, nel senso che credano in voi e camminano nella vostra stessa direzione. Allora...
Amen.
Amen. Per commentare, condividere, scrivere, c'è l'email, scrivi @ realman.it, scritto realman.it. Continua a ribadirlo, perché a volte c'è sta gente che dice: ma realman non l'ho trovato. Realman.it. E realman.it è anche il sito dove trovate tutti gli episodi del podcast e dove trovate gli articoli aggiuntivi. Manu, ogni giovedì un nuovo episodio.
Ci vediamo al giovedì prossimo, e nel frattempo diventa l'uomo che devi diventare.
La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo. Buona accountability, ciao ragazzi.
Ciao.